Giacomo Manzoni.
E allora raccontami come vi siete conosciuti, quando, dove?
Beh, ovviamente il luogo di incontro a Milano negli anni 50 fra i compositori, la generazione più giovane, era obbligatoriamente lo studio di fonologia, che era un porto di mare. Insomma, lo studio di fonologia era, direi quasi che era aperto giorno e notte. La sera, alle 11:30 di sera, non sapevi cosa fare, ti pigliavi la macchina, andavi allo studio di fonologia, eri sicuro di trovare Berio, Zuccheri, qualcuno c'era sempre che bazzicava, che piombava a qualsiasi ora, ed era appunto un po' il magnete che attirava quelli che come noi, come me, avevano dai 25, 26, 27 anni, eccetera. Nono ci arrivò anche lui relativamente presto, e mi pare che proprio il suo primo lavoro sia stato intorno al 60, non so se fu omaggio a Vedova, forse nel 60 o giù di lì, e da quel momento poi si appassionò e si approfondì sempre più questo suo interesse, tant'è vero che oltre ad aver lavorato molto in fonologia a Milano, lavorò poi soprattutto nello studio di Friburgo per tanti anni e approfondì sempre più le sue ricerche, soprattutto con Live Electronics. Ma insomma, fu veramente molto coinvolto in questa ricerca che nella seconda metà del secolo scorso, insomma, è stata, non dico predominante, ma molto affascinante per tantissimi compositori. Beh, insomma, certo, se n'è andato veramente troppo presto, aveva 66 anni circa, ed era nel pieno di questa sua ricerca, che ormai era cominciata peraltro già da parecchio tempo, questa sua ricerca sul suono, su un modo nuovo dell'ascolto, sul rapporto con l'elettronica, che lui ormai usava quasi stabilmente nei suoi pezzi da tanti anni. E purtroppo questa ricerca e queste novità che poteva, questi territori che poteva ancora scoprire, questi orizzonti che poteva dare alla musica, sono stati troncati troppo presto, e di questo non ci si dispiacerà mai abbastanza, specialmente poi perché gli era anche amico personalmente, quindi aveva un rapporto, un legame personale, oltre alla stima, all'interesse, l'ammirazione per quello che faceva come compositore.
Marino Zuccheri.
Ma il Luigi Nono, con lui veramente mi sono trovato più che partecipe, perché con Gigi si parlava tutto, si progettava tutto, si scartava, si rifaceva, insomma si costruiva, si distruggeva, era un continuo lavorare in questo senso qui, capisci?
Certo.
Non è che si stava... il maestro che arriva, buongiorno signor maestro. Con Gigi eravamo, posso dire, come fratelli, insomma, più che amici, perché... E poi per me era, prima ho detto fortuna, una fortuna di lavorare con questa gente qui, e questa cosa qui cioè io lavoravo e mi divertivo, ecco. Certo. Posso dire anche che mi divertivo, certo, perché no. Forse molti altri miei colleghi poverini non hanno avuto questa fortuna qui, in questo senso fortuna, perché tante volte io di notte pensavo domani mattina dobbiamo fare questo, e non c'erano orari, perché l'orario è stupido, a un certo momento alla mattina, ostia, Gigi, domani mattina se troviamo alle 8, perché parlavamo sempre in Veneto con lui, perché anch'io sono Veneto, se troviamo alle 8, sì, sì, bom, da, da, e sì, insomma c'era questo. O magari dopo alle 11 basta, andiamo fuori, come per esempio quando si lavorava con Maderna, si lavorava anche di notte, per esempio. E era un piacere.
Io ti chiedo, forse la cosa che Nono ha citato di più fra le cose che hanno preparato Prometeo, Intonces comprendió, che fu forse una delle esperienze che lo hanno un po' più stimolato delle altre per arrivare al Prometeo. Tu ti ricordi quegli anni?
68, 69, perché prima dell'Intonces comprendió è stato fatto La Floresta, perché il Nono, Luigi Nono, quando è venuto allo studio, il primo suo contatto col mezzo elettronico, ha fatto degli esperimenti, prima, come esperimenti come per conoscere questo mezzo, ed è nato Omaggio a Emilio Vedova, un lavoro prettamente elettronico. Sì. Dopodiché, dopo è nata La Fabbrica Illuminata, già il Nono pensava di... Perché il Nono a un certo momento non è che si accontentava solo dei suoni elettronici, voleva una presenza umana dentro. E voleva anche il suono che fosse umano, non il suono gelido dell'apparecchiatura elettronica, oscillatori o modulatori. Più che altro lui a un certo momento voleva lavorare dentro questi suoni. Un suono, per esempio una voce umana registrata, questa voce umana si poteva moltiplicarla con variatori di velocità, con piccole variazioni di velocità, con quarti di tono, mettere tutto vicino queste voci qui e poi formare una fascia enorme di questi suoni qui, di queste suoni, queste voci, e queste voci qui lavorare dentro questo suono, e cioè filtrandolo, cioè lavorare dentro e ricavare un suono che quasi si avvicinava al suono elettronico, ma era un suono che veniva fuori da una voce umana, da un intervento umano, anche di uno strumento. E poi appunto è andato avanti anche utilizzando altri strumenti, facendo delle ricerche. Siamo arrivati poi a quello che hai detto tu, Intonces comprendió, anche lì queste voci, più voci messe insieme, suoni, strumenti, insomma, era già una preparazione a quello che è arrivato oggi Luigi Nono col Prometeo, e poi sarà una continuazione logicamente, ma già nelle discussioni che si facevano, il Luigi Nono voleva poi altra cosa, anche nel concerto, diciamo, col pubblico. Il suono non doveva solo venire fuori dai soliti altoparlanti, la doveva girare nello spazio, doveva muoversi. Era una cosa in movimento sia di spazio e di qualità, di suono che si muoveva, che si incanalava, si intrecciava nella sala.
Sì, lo staccava dalla parete sonora del concerto.
Anche se poi la sala acusticamente bisognerebbe trovare la vera sala, che sarà un po' difficile. Infatti adesso, io l'anno scorso ho sentito il Prometeo, sono stato presente alla prima a Venezia e ho visto che insomma ha avuto dei risultati molto buoni acustici con tutta quella costruzione fatta dall'architetto, e dico piano. Sinceramente piano, sì, sono stato entusiasta di questo.
ancora Marino Zuccheri.
Mentre sentivo il Prometeo, io ripassavo tutta la storia da quando ci siamo conosciuti, da quando ho lavorato con Luigi Nono, dal 61 fino al 1979, cioè dopo che abbiamo finito, dopo io ho dovuto smettere nell'83, ma abbiamo finito, la collaborazione con Nono, finito col Sole Carico d'Amore, insomma.
Quindi anche tu, ascoltando il Prometeo, hai trovato tracce di tutto quello che avevi già fatto con Gigi.
Era come leggere, per me, magari un'altra persona lo sente in un altro modo, per me era come leggere un libro di anche una mia storia, una storia della musica contemporanea, la storia di Luigi Nono come musicista più che altro, cioè sentire questo passaggio lento, questo sviluppo che siamo arrivati al Prometeo, perché anche per esempio nel Entonces, prima già nella Foresta, ma la Foresta era già un più violenta, diciamo, perché attaccava certe...
C'era un fatto politico lì.
Sì, ma dopo con Entonces, va bene anche lì, un fatto politico, ma sì, sempre più avanti, ho visto che insomma quello che si parlava con Nono allo studio, di progetti, che si tentava con le nostre apparecchiature, che non sono quelle... le apparecchiature dello studio di Friburgo, anche se potevamo anche averle noi quelle apparecchiature, non è detto che c'era bisogno di andare a Friburgo, si poteva farle anche in Italia, ma purtroppo
andato via te lo studio si è chiuso
e poi dato lo scarso interessamento di certi dirigenti addetti o non addetti della RAI, questo lo posso anche dire chiaramente, in questo poco interessamento lo studio è andato a finire, insomma, lo dico anche in Trieste, in vacca, perché veramente è andato a finire in niente ed è finito con la mia uscita nel 28 febbraio del 1983, sono andato in pensione, come sono uscito ho chiuso la porta e lo studio è rimasto solo e nessuno ha seguito la strada, non c'è stato nessun interessamento, è andato a finire così.
Maurizio Pollini.
Si ricorda quando ha conosciuto, incontrato la prima volta Nono?
Sì, lo incontrai la prima volta a Venezia per l'occasione della Floresta Escomica in Cena di Vida nel 66, e fui assolutamente entusiasta di questo lavoro, tant'è vero che l'ho riproposto varie volte in programmi, anche recentemente è stato eseguito alla Scala nell'autunno scorso, fra l'altro, ed è stato eseguito un po' in molte città del mondo, perché ho conservato un grande amore per questo lavoro di Nono che appartiene al suo periodo più di intensa passione politica, di impegno politico totale, come è stato il periodo centrale della composizione di Nono. Per comodità io ho diviso mentalmente l'opera di Nono in tre periodi. Il primo periodo, in cui naturalmente l'impegno artistico e anche l'impegno umano, sociale, esiste molto, molto fortemente, ma non acquista l'importanza totale che avrà nella seconda fase. Diciamo, il primo momento compositivo di Nono ha portato a capolavori come il Canto Sospeso, i Cori di Didone. Nella fase successiva, in cui vi è questo impegno totale politico, Nono scrisse La Floresta, Y Entonces Comprendió, ricorda cosa ti hanno fatto Auschwitz, i pezzi scritti per me come una ola de Fuerzi Luz, eseguito da Claudio Abbado e me alla Scala e in tante altre città. E poi certamente il Gran Sole, Carico d'Amore, che è un po' il coronamento di questo periodo. E in seguito Sofferte Onde Serene, che è un pezzo di transizione che porterà poi all'ultimo periodo di Nono, in cui vi è una ricerca straordinaria sul suono, sui silenzi, sul significato della musica, sul modo di ascoltare la musica, che ci danno un'immagine a quanto mai vasta di questo genio straordinario. Certamente si può lamentare che in Italia sia veramente trascurato in modo incredibile, ma è un po' il destino in Italia della musica contemporanea in generale. E al contrario, per esempio nei paesi tedeschi, in Francia è amatissimo ed è stato molto eseguito e molto presente.
Che reazione ha avuto quando ha visto la partitura di Come una ola, dove il pianoforte esiste solo dalla metà della tastiera in giù? E oltretutto poi mi sembra che Nono aveva trattato con Marino Zuccheri il suono e l'aveva portato ancora più in basso.
Sì, l'aveva portato ancora più in basso, ma in realtà Nono usa l'ultimo registro del pianoforte nella prima parte del pezzo e poi tutto il pezzo costituisce una... praticamente un'ascesa verso le sonorità acute, e anche il pianoforte segue in parte questa ascesa e usa e utilizza anche gli altri registri. E poi, come lei si ricorda, questa ascesa culmina in un fischio di protesta di quattro ottavini che hanno un effetto straordinario nell'opera. E poi vi è un corale con esempi di con combinazione di 12 suoni in massimo fortissimo.
Nono, in un'intervista a Enzo Restagno, racconta quando lavorò invece per Sofferte Onde Serene, perché dice che Maurizio Pollini si stupì di come Marino Zuccheri aveva trattato il suono posizionando i microfoni in modo differente. Ci lavorarono, mi sembra, lui dice 3 giorni addirittura nello studio di fonologia, o comunque con lo studio di fonologia. Si ricorda questi giorni importantissimi per le pagine di Nono?
Sì, ma in realtà io non ho partecipato alla elaborazione e rielaborazione del suono. Io ho fornito delle sonorità, del materiale che poi è stato elaborato da Nono con Zuccheri per molto tempo e trasformato in infiniti modi diversi, con sovrapposizione, tagliando per esempio la coda del suono, oppure prendendolo dall'ultimo momento e come fosse retrogrado, e con infinite possibilità. E naturalmente, forse ho detto che mi sono stupito del risultato di questa straordinaria rielaborazione in cui si stentavo a riconoscere i miei suoni forniti precedentemente.
Sull'impegno politico di Gigi Nono, cosa apprezzava di più in lui?
Era estremamente spontaneo, estremamente sincero, estremamente appassionato. Aveva il coraggio, in un momento in cui gli costò anche molto, di prendere posizione contro tutti praticamente, portando l'idea del socialismo con una visione sicuramente ben determinata. Fu un esempio di estrema coerenza politica e intellettuale. Però devo dire che nei rapporti nostri era tutt'altro che un dogmatico, tant'è vero che tutte le volte che ci siamo visti abbiamo parlato pochissimo di politica, e questo potrà stupirla, perché era una persona che si interessava di tutto, che aveva una visione estremamente aperta di tutte le realtà del mondo, e anche la capacità di vedere cose che siamo abituati ad osservare con una visione standardizzata, a vederla in modo assolutamente diverso. Questo rendeva la sua compagnia assolutamente affascinante, perché era un uomo che aveva questa freschezza di visione, e anche questa penetrazione di visione, che era del tutto particolare. E non ho conosciuto mai una persona così come lui. Era un uomo estremamente originale nel più alto senso della parola.
Ancora Giacomo Manzoni.
Le discussioni e le chiacchierate sui problemi politici erano, non so se predominanti o quasi, comunque sicuramente molto, sempre molto, molto presenti. Io ammiravo molto questa sua restare fedele all'idea marxista, all'idea del comunismo, anche quando nei suoi viaggi più o meno frequenti nei paesi socialisti, nei paesi dell'Europa dell'Est, poi tornava molto deluso dagli incontri che aveva avuto, dal clima che aveva respirato, però aveva poi sempre questa grande speranza nei giovani. Quando lui appunto, non so, tornava da un viaggio nell'URSS, eccetera, c'erano una serie di critiche sulla burocrazia, sulle liti anche furibonde che spesso ebbe con questi rappresentanti, diciamo, dell'ufficialità musicale, però poi trovava sempre delle scappatoie, diciamo, per incontrare giovani più entusiasti, pieni di interesse e di curiosità per quello che si faceva in Occidente, ascoltava i pezzi che più o meno sperimentali che facevano, ascoltava le loro idee, aveva sempre questa carica di ottimismo nel campo appunto della cultura e della società socialista, per cui questa cosa lo tenne molto vivo nell'attenzione verso la realtà anche sovietica, benché poi lui naturalmente, come tutti noi, tenesse a quello che si faceva in Italia, e in effetti la nostra sinistra, il nostro PC, il nostro PSI ovviamente erano ben lontani dagli atteggiamenti ancora zdanovisti.
Luigi Pestalozza.
Gigi, Luigi Nono, continua a essere un compositore che disturba, perché pone delle questioni estranee e quindi contraddittorie, estranee alla e quindi contraddittorie con la musica, lo stato delle cose musicali dominanti. Quando lui negli anni 50 pone la questione della nuova musica interrelata con la questione della comunicazione, non è il solo, ma è il punto più avanzato di una musica nuova italiana che si pone questo progetto. Per cui Gigi Nono ha continuato a disturbare come idea e come prassi, e quindi come prassi della sua musica, molto impegnata, molto esplicita nel mettere al centro un'idea di cambiamento del mondo, in senso che non voglio nemmeno dire socialista, ma nel senso di un mondo in cui i protagonisti della storia fossero i popoli e non i poteri economici capitalistici. Gigi Nono ci ha unito un'amicizia veramente fraterna, di grande frequentazione confidenziale. Era prima che un comunista un rivoluzionario, e cioè voleva il cambiamento del mondo a garanzia dell'uomo, garanzia pratica dell'uomo.
Thank you.